Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. Grazie mille. Grazie come sempre per prima cosa a Zalib che ci ospita. Per chi non mi conoscesse, io sono Daniele Tinti, Tintoria è il mio podcast, da cui il simpaticissimo gioco di parole. E il podcast è co-condotto da Stefano Rapone, dietro la telecamera ci sta Gabriele Antinori, alla console ci sta Dedo, e l'ospite di questa puntata è Simone Cicalone. Applauso.
Grazie,
scrosciante.
Grazie.
Se intanto dietro mi dite come si sente e mi dite bene, io sono contento. Perfetto. Allora, un'altra breve premessa. State per assistere a un podcast dal vivo. Il podcast è una conversazione, in questo caso tra tre persone. Non è uno spettacolo comico, non cercheremo tutto il tempo di farvi ridere, cercheremo di avere una conversazione interessante per noi. Grazie di essere venuti qua, però è una precisazione obbligatoria, visto che comunque magari c'è qualche fan di Stefano Rapone e dice oggi si ride, oggi vi giuro che non si ride mai,
non
lo
si
diciamo.
Ride. Anzi, chi ride è fuori.
Esatto, chi ride è fuori e questa ammicchiamo al fatto che Rapone fa LOL 5. Ma allora, per chi non conoscesse Simone... Fuori, no vabbè basta, non fa più ridere sta cosa. Allora Simone, tu c'hai il canale YouTube più figo d'Italia in questo momento, secondo il mio modesto parere.
Secondo noi, due persone su tante.
Però, due persone su milioni di persone,
però,
cioè
comunque,
una buona percentuale.
Sono due, meglio di niente, ma secondo un sacco di persone. E che cosa fa questo canale? Il canale si chiama Cicalone Simone.
Sì, è il mio personale praticamente.
E dove ci stanno vari video, questa è una breve presentazione. Io devo dire una cosa tra l'altro, magari ti faremo le domande, parleremo di cose che già ti hanno chiesto in un sacco di persone, in un sacco di altri video. Però questo è anche per presentarti al pubblico di Tintoria che magari non ti conosce. Quindi il canale Simone, anzi Cicalone Simone, cognome e nome, giusto?
No, in realtà
no, il canale è Simone Cicalone.
Allora, io non mi chiamo Cicalone di cognome.
Ok.
Ok, importante questa cosa. Cicalone è il soprannome.
Sì,
tantissimi pensano che sia il mio cognome, in realtà no.
Sarebbe stato un cognome perfetto per lo show business.
Perfetto sicuramente, però è un qualcosa che ho ereditato da esperienze radiofoniche, perciò è proprio...
Ah, perché tu hai esperienze radiofoniche.
Anche, sì.
E che cosa faccio? Questo già abbiamo deragliato dal percorso.
Spieghiamo un attimo cos'è il canale.
Allora,
poi
vuoi presentare tu il canale? Che cosa c'è nel canale? Ci sono vari video straordinari che consigliamo a tutti di andarsi a vedere, tra cui per esempio Quartiere Criminali, Scuola di Botte, insomma c'è tutto un filone. Il filone che in questo momento stai seguendo, che è quello diciamo che... appare, se apri YouTube in Italia adesso non può non apparire, è questo appunto Quartiere Criminali, in cui vai in giro con Mattia per l'Italia, per i quartieri, ho detto Mattia perché in questo momento non mi ricordo il cognome davvero.
Faraoni.
Mattia Faraoni, che salutiamo, in giro per i quartieri, per l'appunto criminali di Roma prima e adesso d'Italia, a far parlare delle persone che normalmente non vengono fatte parlare, che normalmente non si vedono davanti a una telecamera con quella libertà di esprimersi e di dire quello che pensano loro. Cioè, giusto? È una definizione del canale in cui ti riconosci?
Ma in realtà il mio canale è un canale personale, che è fondamentale, nel senso non c'ha un format ben definito. Io sul canale metto quello che mi piace, e tra le cose che mi piacciono, è proprio Quartieri Criminali. Però è nato da tutta una serie di cose, perché considera che il canale è nato per prendere in giro determinate categorie. Cioè i miei primi video prendevano in giro due categorie: il butta fuori dei locali, che era una figura, adesso molto meno, è una figura terribile. Parliamo dal 2000 in poi,
sì.
2000-2015, poi è andato a scemare perché il butta fuori gli hanno messo tutta una serie di paletti. Non c'è più il butta fuori, c'è il portinaio, c'è l'operatore specifico per i cappotti, no? Allora gli toglievano a questi che erano tutti grossi, vestiti incazzati, con la cosa mimetica, eccetera, sta autorità che loro c'avevano, perché il butta fuori ai tempi miei poteva perquisire, picchiare se non eri in lista, per esempio. Infatti facevo una parodia su questo, no? Uno dei miei primi video è stato il butta fuori, mi sono messo un flyer antischegge di granata, che è una giacca vera che si usa in guerra, che io avevo preso in base NATO, perché io ho fatto il militare in base NATO, sì, con l'esercito americano, esercito eccetera, avevo rimediato sta giacca e avevo rimediato pure un cappello della marina americana e un po' di baschi vari, perché lì si rimediava tutto, base NATO e Bagnoli, qualunque cosa la potevi comprare, ti serviva un fucile, trovai pure quello volendo. Un
saluto alla base NATO.
Salutiamo. Vabbè, i tempi sono cambiati. Tra l'altro uno degli ufficiali della base NATO con cui collaboravo è stato arrestato.
Ah, vedi.
Poco tempo dopo.
Tutto il mondo è paese.
Lo vidi al telegiornale e dissi a mia madre, io avevo poco più di 21 anni, mamma guarda quello lì è il maggiore con cui ho lavorato. Mia madre fa bella figura.
Ma perché l'hanno arrestato? Che aveva fatto? Fatto...
rubava
aveva
televisori,
fatto, aveva,
cose,
fatto un video, aveva fatto un video con Simone e quindi hanno detto beh.
È stato uno dei primi video. No, dicevo, là mi sono travestito da buttafuori e ho iniziato a fare questi video prese in giro, chiamiamoli così, e la gente fa ridere perché nel 2010 un gruppo, un forum di MMA si è indignato per questi video, non capendo che erano finti, pensavano che io ero veramente un buttafuori perché ero credibile. Io facevo un tutorial su come fare il buttafuori, dicevo vi mettete alla porta, se non vi piace lo cacciate, se non sta in lista lo colpite. La gente dice ma come lo colpisce sta in lista? Se ci provano, magari sai sparano un nome, Stefano Rossi, perché e c'erano botte, strilli, tutta una serie di cose che... E si sono indignati, hanno iniziato su sto forum a scrivere, ma tu sta sto buttafuori? Andiamoci, noi siamo fighter, qua, là. E noi, io stavo con un altro gruppo che mi seguiva, che era un gruppo invece su console, roba del genere, li abbiamo trollati. Cioè, siamo andati su, su questo forum, ci siamo iscritti e abbiamo fatto finta di essere tutte le figure più disparate. Un allieva di sto buttafuori, un amico, uno che era stato picchiato, per alimentare questa cosa. Diciamo, oh, ma lo sai che quel buttafuori a me mi ha fatto saltare lenti a contatto e poi me l'ha schiacciate? A me addirittura mi ha rotto la macchina. Tutti erano impazziti, ma delle cose talmente assurde che poi uno a un certo punto aveva mezzo capito e... ha cercato un attimo di svegliare tutti gli altri, ma se voi lo cercate, si chiama MMA Mania sto forum, ancora c'è oggi e ci sono ancora tutti i post, cioè se voi lo cercate adesso, MMA Mania Forum, scuola di botte, troverete tutto il thread completo di quello che era successo. E da lì poi ho sviluppato invece un altro filone, perché il buttafuori poi si è andato a esaurire, e sono i Krav Maghi.
Sì.
I Krav Maghi, mo tanti si sono arrabbiati, oh, ce l'hai col Krav Maga. Allora ho fatto forse credo 10-15 video dove spiegavo sta cosa. E l'hanno visti pure centinaia di migliaia di persone. Ci ho detto, cacchio, non è che non l'hanno visto. E spiegavo, guardate, il Krav Mago è il cazzaro. Cioè, a Roma esiste il cazzaro, no? Qualunque cosa c'è il cazzaro. Lui fa stand-up comedy, arriva uno... ma io sono meglio di Rapone, ma davvero, ma no, ho fatto all'estero, ma si può vedere qualcosa? No, al momento no, perché sto sotto contratto con Dinosauro, capito? Stronzate,
sì, sì.
C'erano in tutti gli ambiti, cioè eri ragazzino, cioè avevi il Commodore 64, uno c'era il Commodore 256, ma non è uscito, io ce l'ho, c'era Dragon Slayer in sala giochi, che era l'ultimo uscito, e io ce l'ho a casa, ma come fai a avercelo? Cioè... Allora il Krav Mago erano quelle figure disgraziate, spesso dal fisico intuivi subito che non poteva essere reale, perché io li definisco o un buon dì con le braccia o un supplì con le gambe, per capire il tipo, no?
Sì.
E tu dici vabbè, ma questo non può essere allenato, e creavano sto falso mito, ma lo creano ancora adesso, di ma noi abbiamo delle tecniche speciali, l'abbiamo ereditate da corpi speciali di eserciti che non potranno mai testimoniare, perché o so defunti o so talmente lontani o parlano una lingua talmente strana che è impossibile. E ho iniziato a prendere in giro queste categorie. Poi internet mi ha aiutato, perché c'erano tanti filmati de stronzate.
Sì.
Quello che a distanza fermava la gente, quello che disarmava lui premendogli sul bicipite, quell'altro con 100 coltelli e 100 pistole che passava in mezzo a tutti. E poi vendevano questi corsi. Oh, se venite ve lo insegno pure a voi. C'è pure gente che ci cade in queste cose qua. E questi due filoni sono quelli che hanno trasportato il canale, prevalentemente. Poi, essendo anche io un istruttore di box vero, cioè riconosciuto dalla Federazione Pugilistica Italiana, non ente così, ho detto, ma facciamo pure qualche tutorial di pugilato.
Sì.
Cioè, vi faccio vedere le stronzate, ma vi insegno pure una cosa concreta, perché è risaputo che quando tu stai per strada e fai a botte, il peggior cliente è il pugile. Voi direte, perché il peggior cliente è il pugile? Perché sa dai cazzotti, lì sa da velocemente, lì sa da corta distanza, magari tesori dei tre cazzotti manco l'hai visti, e se tu gli meni al pugile è peggio, perché il pugile sa incassà. Cioè, te mi dai un cazzotto sul naso, no? Io il setto nasale non ce l'ho più. Allora, se mi avessero dato una capocciata a me, io ridevo. Beh, che ha fatto? A capocciata. Poi gli meni. Allora, no, non volevo far ridere, però... Però ho detto, allora vi faccio tutorial di pugilato con l'avviso di non usare il pugilato per fare prepotenti, al contrario, per difendere qualcuno nel caso fosse necessario, ma prevalentemente per fare uno sport, per stare insieme con gli altri, avere un compagno, avere un team, passare il tempo, anche farci una carriera, perché ecco, Mattia Faraoni, che lo cito, campa di quello.
Sì.
Mattia Faraoni campa menando la gente, che poi lui è un caso particolare, perché dovete sapere, lui insegna, prevalentemente mena, e poi è anche titolare di uno studio di fisioterapia.
Ah, quindi...
E ha dimostrato pienamente l'utilità di questa cosa. Un giorno mi ha dato un calcio qui sulla mano e sono stato 6 mesi a fisioterapia da lui.
È un genio.
E mi ha risolto il problema. Cioè,
è un imprenditore straordinario.
Prima meni, poi li curi, quindi c'è tutta questa economia circolare.
No,
comunque.
E tutti i suoi clienti sono tutti fighter. Cioè tu vai lì, trovi tutti i fighter più conosciuti di Roma, nonché tutti i maestri più acciaccati di Roma. Io l'ho ritrovati tutti da lui. Io ho detto, ma tu uno normale ce l'hai, uno che non combatte? No, ma che ce famo? Cioè il fighter si fa male subito. Voi dovete sapere, il 90% degli infortuni dei pugili alle mani. E voi dite, ma come? Me meni in faccia e io mi faccio male alla mano? Sì, cioè se io mi metto a mena uno per 20 minuti, io ci avrò la mano rotta e lui la faccia ce l'ha ancora intera, o comunque c'ha dei tagli, qualcosa, che è quella la cosa più preoccupante. Comunque ho fatto questi tutorial di pugilato che sono andati molto bene, perché erano molto di nicchia, no? Immagina come fare il sacco. Allora, io qui vedo il pubblico, a quanti gliene frega di come far sacco? Credo nessuno, uno, qualcun altro gli interessa far sacco? No, immagina, il campione saranno 50 persone, uno gli interessa.
Sì.
Tutorial del sacco, 600.000 persone. Oh, l'ho pescate tutte io. Oppure sono gli stessi che non hanno capito e se lo rivedono. È un po' come i video musicali, no?
Tutte sue, sono tutte,
tutte lui.
600.000 volte.
Perché io mi sono sempre domandato, ma Justin Bieber, no? C'ha dei video con 20 miliardi, no, 20 miliardi veri di visualizzazioni? Ma chi cazzo la sei guardati? E ragazzine che mettono in loop Justin Bieber se lo vedono. Lo stesso sarà stato, sì, il sacco.
Il Justin Bieber del pugilato italiano.
Magari.
Ma tra l'altro tu poi ti eri fatto male alla mano per aver dato un pugno.
Io mi sono rotto il quarto metacarpo, si dice così, dando un pugno al divano in un momento di frustrazione a casa. Questa è la mia mascolinità espressa al massimo, però rimasi comunque sia soddisfatto che al pronto soccorso mi hanno detto, se ti sei rotto il quarto vuol dire che l'hai dato bene, e io stavo là, oh, mi sono rotto la mano da solo, però ho dato bene.
T'ha detto una cazzata.
Sì, però mi ha fatto piacere lo stesso.
Vabbè, t'ha voluto consolare, in realtà se tu te fossi rotto le prime due l'avresti dato bene, perché poi nel regolamento devi colpire proprio con queste due prime nocche.
Vedi.
Invece colpendo qua hai dato un pugno alla camionista, chiamiamola così.
Vabbè, me lo
un
prendo.
Po' l'abbruto.
Meno come un camionista me lo prendo. Meno un divano come un camionista.
Però scusa, la domanda è, hai colpito il cuscino o il ferro?
Allora, io pensavo ci fosse il cuscino. Il problema è che era un cuscino in una parte molto poco spessa e quindi immediatamente sotto c'era la parte, non so se di ferro o di legno, e quindi boh! E immediatamente ho detto, pensa che coglione. Ero da solo a casa, non mi ricordo perché avevo rosicato, tipo sai le cose, ti rimandano la mail, guarda la fattura è sbagliata, alla quarta mail la fattura è sbagliata, boh, mano rotta.
Hai sbroccato.
Da solo.
Ci sta, però.
Si è messo paura solo il cane che dice, guarda sei il più stupido di tutti, non ci posso credere che io dipendo da te. Sì, sì, questo era lo sguardo. Tra l'altro, no, volevo prima dire una cosa. Avevo notato, parlo adesso con Zalib, che in questo momento non ci sono le torrette con le luci. Sarà mai un problema qualora il sole dovesse vagamente scendere? Chiediamocelo e magari, poi magari no, proseguiamo pure.
Mettiamo, vabbè.
No, no, vabbè, questo comunque, tintoria è anche questo.
Cicalone briga di luce propria.
È vero.
Me, c'è anche gli occhiali da sole, che proprio per questo motivo.
Perché davanti è il tuo futuro, quindi, il tuo futuro è luminoso.
Esatto.
questa battuta di un comico americano, diciamolo, che poi mi rovinano.
E quindi dici, hai fatto questi video, e poi però come sei arrivato a...
Allora, tutorial sono stati un buon cavallo di battaglia, poi qualche ulteriore presa per il culo commentata sempre su questi video più assurdi, poi a un certo punto c'è stato un punto di svolta, io lo chiamo, ho iniziato a raccontare storie mie personali, di vita, cioè quando ero ragazzino da me si drogavano, e ho iniziato a fare la lista degli spacciatori di zona, con nome, cognome, tutto. Questo è morto, questo è ancora vivo. Il boss di zona, tale Sabino, purtroppo è morto. Poi da lì, piano piano, il militare, perché tanti qua magari non hanno fatto il militare, ho raccontato esperienze al militare, base NATO, il comandante della base, tutta una serie di storie, vabbè. Quelle sono piaciute tanto. Poi a un certo punto dico le storie, non dico che sono finite, però non è che posso campare sempre a raccontarvi storie. Allora, ho detto, mo ve racconto, visto che andava tanto romanzo criminale, la Magliana, i vari personaggi della banda Magliana. E ho iniziato, sai, col più famoso, che era Franco Giuseppucci, detto libanese nella serie, poi in realtà non era quello il suo vero nome, comunque... Non lo dico perché
si può dire.
Ah, vabbè, evitiamo, non si sa mai nella vita. Non politica lì corretta, cioè,
adesso
soprannome.
Non si può più dire. Una volta si poteva dire.
Una volta storicamente, vabbè, la parola con la N.
Con la N, esatto. Diciamo, Roma negli anni 70, cioè,
era un classico.
Certo. Sì. Se poteva, come il Sud America, dove se un attimo sei più scuro, il soprannome è ancora quello.
Sì, vabbè.
E noi eravamo il Sud America, questo. Che è un complimento a noi e al Sud America. E quindi il video sulla Magliana...
Ho iniziato, sì, con i video sulla Magliana, che erano abbastanza approfonditi perché avevano una parte biografica e una parte basata anche sui racconti di quartiere, quelli che si tramandano. Oh, ma lo sai che Renatino c'aveva sta macchina e dentro c'era il posacenere che i diamanti tirava ogni tanto perché gli girava così. Adesso è una cazzata questa, però per dire, sai, quei piccoli aneddoti che uno si tramanda, che poi spesso non sono veri, sono leggende metropolitane, no? Però piacquero tantissimo. Allora feci Banda alla Magliana e mentre raccontavo questi personaggi, poi ne feci qualcun altro, per uno che ho fatto esclusivo è Lallo lo Zoppo, che mi ha fatto pure da cameraman una volta, no scherzo.
Lo salutiamo.
Lallo lo Zoppo, che è morto tra l'altro nel 2010, non mi ricordo, adesso potrei sbagliarmi, era uno dei criminali meno conosciuti a Roma. Feci questa sua biografia dove poi citavo pure dei quartieri, lui si spostava qui, e da lì ci furono molte domande dei ragazzi. Oh, ma io so de Torino, ma com'è sta Magliana, com'è il Trullo, com'è Centocelle, come so i Parioli, pure i Parioli ti chiedevano, no? E tu guarda, ma avete fatto un'idea, mo vado in un quartiere, lo filmo e lo commento, una cazzata, cioè vai lì, ecco questa è la Magliana, vedete qui hanno ammazzato Gianfranco Ricci, questa è Mambli, quella del Canaro, ci metti due o tre cose tipo Cicerone della criminalità, no?
Mm-hmm.
Detto se potrebbe fa. Ne feci anche uno abbastanza semplice a Tor Sapienza con due pugili, andò pure bene. Poi ne parlai con Mattia Faraoni, così venne fuori sta argomento, e lui mi dice, scusa t'accompagno io nei quartieri, però a sto punto, senza che si stiamo a raccontare noi sempre le solite cose, coinvolgo le persone dei quartieri, tanto è pieno dei criminali. E iniziamo con Laurentino 38, che è un quartiere molto rinomato, no, dal punto di vista di criminalità, i ponti, te scippano, te sparano, fanno, eccetera. Trovammo un ragazzo, un pugile, che lui abitava lì e conosceva, era rispettato, perciò ci portava in giro. Ci fece solo una raccomandazione, guarda, mi pare al quarto o al quinto ponte c'è uno, che è quello che comanda, che non vuole che si facciano riprese. Vabbè, oh. Al quarto o quinto ponte chiudiamo la telecamera e riapriamo al sesto, per dire, ma poi fermiamoci al quarto, che veramente è una camminata. Arrivati a sto quarto o quinto ponte, stavamo a fare riprese, ci dimentichiamo, appare questo. Oh, che cazzo è stato a fare? Qui lo sapete che se devono fare riprese, io borbottava, no? Io faccio, dai, abbassa la telecamera, viene là, e perché che non ce lo sapevate, su, giù. Poi, mentre parlava, diminuì il tono, mi guarda e mi fa, oh, ma lo sai che te sei uguale a quello che mi vedo tutte le sere? E faccio, ma chi? Quello della banda della Magliana. Sai, io ero della banda della Magliana, no? Io mi vedo tutte. Ah, ma abbassa la mascherina, che era proprio un periodo di... Mi fa, Ali Mortacci, sei te, via qua, mo te racconto. Basta, da un fiume in piena. Partendo da Pasolini, lo sai che Pasolini qua, Pasolini là, io mi dava 5.000 lire. Poi ci sono dei frammenti, se andate a vedere il video sul Laurentino 38, c'è cioè lui che racconta proprio dei Pasolini, cose che non vi posso ripetere adesso, però vabbè. Pasolini menava, poi è arrivato fino ai giorni nostri, io poi ho tagliato tutto perché sono iniziato a uscire fuori nomi e cognomi, nomi e cognomi, ho detto senti, essendo il mio primo video, prima adesso ammazzato.
Però questo Pasolini menava, non
Pasolini
aspetta,
menava.
Non aspettavo.
Allora, cioè, Pasolini menava, c'aveva una marea di denunce per rissa, era proprio uno che faceva risse a cadere, perlomeno questo mi raccontava sto signore, e poi lui si prendeva 5.000 lire da Pasolini per una performance, sì, e poi se andava a spende. Vabbè, però vedi. Pasolini gli dava queste 5.000 lire per un qualcosa che certo, poteva essere
c'era una transazione economica.
C'era una transazione economica. Vabbè. E poi da lì, diciamo, dopo questo quartiere, molti altri si sono fatti avanti, sì, anche senza cercarli. Mi sono capito ai quartieri popolari, via Facebook, attraverso Mattia, attraverso altri social, vieni. Perché poi ho scoperto, stavo pure dicendo a voi, no? Che uno dice, vabbè, metto i video su YouTube. YouTube c'ha un pubblico abbastanza giovane ancora, abbastanza smart, nonostante ci sia poi l'applicazione sulla TV o altre cose, perciò pure l'anziano se lo potrebbe vedere. Ma c'è Facebook che è over 40, cioè sotto i 40 difficilmente la gente va su Facebook, poi fa pure over 30. E ho scoperto un pubblico completamente diverso su Facebook. Molto peggio sui commenti, spesso sui criminali. Oh, questo toccherebbe ammazzarlo, pena di morte subito. Stile questi politici che vanno adesso. Questo toccherebbe fare. Ci stanno su Facebook. Però è una bella utenza, vedi che Lucio. Bella grossa. E andando in parallelo, Facebook e YouTube, abbiamo viaggiato con un'utenza che mi si è estesa tantissimo. Nel senso, io prima ero conosciuto, ma nell'ambito di sport a combattimento,
sì,
che ne so, andavo a un evento de pugilato, mi facevo più foto io che il campione del mondo. Sembrava una cazzata, io però sono andato per dire a Milano, al Petrosian Mania, o Giorgio Petrosian, uno dei fighter più importanti nel panorama mondiale della kickboxing, Mattia Faraoni, Emi Schilla, cioè, giravo io tutte foto. A Cicalo io te seguo qua là, però sport a combattimento. Invece adesso è cambiata. Cioè, adesso l'utenza è anche la signora dell'alimentari. Ah, Cicalo, io ho visto il video su Porta Portese, quella era un'amica mia, quella delle biciclette. Oppure trovi, che ne so, l'anziano che non te vuole di, però te guarda e ammicca. Poi c'ho una testimone che vede gente anche in momenti particolari, che ne so, eravamo andati in una profumeria chic, no? Stavamo dentro sta profumeria, allora facevo, ma sì, ci dia questo, quanto viene questo? Cioè, che problema c'è? Poi fuori da sta profumeria passa un camion, rallenta, da fuori, con una gamba fuori sul coso, a Cicalone, vi ortacci tua! Allora gli fa, mi fa quello da profumeria, ma chi lo conosce? No, no, io non, ma lei Cicalone? No, io mi chiamo Giulio, capito? Cioè, per non dire che ero io. Però ci sono anche, poi beh, ci sono tante persone invece educate, precise, poi ogni tanto c'è quello che te strilla dalla macchina, che tu stai in mezzo alla gente, dici ma chi è Cicalone? Non lo so, io faccio finta.
Ma infatti seguendo il canale c'è proprio un'evoluzione che a un cioè all'inizio nei video non succede, e poi andando avanti nei video, se si segue proprio cronologicamente l'ordine video, diventa sempre più gente che ti interrompe, gente che ti fa oh te sei un grande, che devi dire no sì grande, però sta a fare il video, se tutti quanti mi dicono
sì, ogni tanto ce li lascio e tanti li taglio, perché per esempio il video Porta Portese abbiamo iniziato, non si riuscì a fare il video, passava un ormodolino a Cicalone, passava quello a Cicalone, oh regà, mo registro, poi dopo famo tutto, capito?
E infatti uno di questi video ci sono anche
tra l'altro c'è il hai fatto il Paolini della situazione,
sì, sì,
sempre tenendo le distanze, Paolini hanno arrestato, però
giusto anche lui
pure lui tra l'altro. Ragazzi, diciamo dopo. Stefano, che mo che sei stato nel video de Cicalone,
io ho i giorni contati,
devi stare in campana, perché mo c'è sta leggenda. Beh, metropolitana
è un classico, si dice, la Digos usa i nostri video per individuare i più loschi figuri, no? Dice ma che uscimo a fa, metti in video De Cicalone, decidiamo chi arrestà praticamente.
Sì, effettivamente c'è un track record di video con una persona e qualche giorno dopo preso.
Ci dicevi che spesso queste persone si confessano anche troppo con te, cioè escono fuori anche delle cose che magari non dovrebbero
dire a nessuno, probabilmente.
ogni tanto.
No, ma un po' come il mondo dello spettacolo, no? C'è sempre, pure nel mondo dello spettacolo, io li chiamo il Tony Randine della situazione, no? Non so se avete mai visto, ricordo, Tony Randine, sì, il personaggio che era
delle Iene, cos'era?
Delle Iene, sì, che lui sparava, ha sparato in 3 secondi mille cose, son conte, son amico dei Confalonieri, son modello di Versace, cioè ha tirato fuori un migliaio di cose in un secondo solo per farsi fare un'intervista da Lucci. Lucci dice, scusa, ma se sei tutte queste cose che ti intervista a fare, sono un po' lo disgraziato. Però ci sono anche nella criminalità, cioè magari c'è la mezza tacca della criminalità che a un certo punto dice, ah, ma io, hai visto qua a strage, ho fatta io, cioè si incolpa anche di qualcosa che lui non ha mai fatto pur di apparire forte, perché come vi dicevo, i cazzari stanno dappertutto, perciò c'è questa voglia di apparire. Allora magari ti capita qualcuno, io poi lì taglio sempre con le cesoie, perché è un rischio grosso, no? Uno che ti dice una cosa che non è vera, o certo, lo capisci lontano un chilometro, dici sì, vabbè, sì, sì, beh, bravo, no, ma guarda che qua, quel missile che è partito l'ho sparato io, sì, sì, tranquillo, lo metto nel video, poi dai, e non c'è sta nel video. Poi un giorno magari sarebbe bello fa tutta una raccolta e ste cose.
Le cazzate.
Sì, però potete prendere pure la responsabilità che alcune cose sono un pochettino.
Ma infatti mi erano in mente, cioè qual è il controllo editoriale? Cioè a un certo punto, se tu senti qualcosa che uno dice che potrebbe essere comunque incriminante, cioè ti è capitato che tu dici no, questa qua non la posso mettere perché sennò, cioè non posso metterla pubblica, che potrebbe creare.
Sì, ci sono persone che citano anche altre persone, cognomi, personaggi. Io ovviamente ragiono sempre in funzione del mi possono querelare o non mi possono querelare, primo step. Poi mi sono capitate delle disavventure, vi faccio un esempio su un video, io spesso, che ne so, nel video compare gente che si infila, non sai l'età, non sai la provenienza, prendono, si infilano dietro, poi se tu vai in un quartiere tipo Torbella Monaca, te si infila uno dietro, non è che poi mettete lì a strillare, oh, vi dovete levare da dietro, sì, oh, ma
firma
stai
liberatoria.
Bravo, firma liberatoria, devi stare al quartiere mio, sì. Delle volte, per esempio, c'erano dei ragazzini, a me mi hanno autorizzato dalla finestra. Oh, ma tuo padre lo sa? Sì, guarda, è lassù, ma poi scende, no, stai domiciliari. No, non sto a scherzare, Quarticciolo e Torbella Monaca mi hanno autorizzato dalla finestra, pure Ostia, dalla finestra. Poi capitavano, che ne so, dei ragazzini autorizzati dal cugino. Ma ha autorizzato mio cugino, o via WhatsApp sono stato autorizzato. Oh, dite almeno ai vostri genitori che state qua a Bastoggi col WhatsApp. Mamma, posso fare un video cicalone? Risposta WhatsApp. Chi è? È uno youtuber, va bene. Gli faccio, ma questa è tua madre, non è che ha cambiato il nome, ha messo un amico tuo e vi siete risposti. No, no, è lei. E c'ho tutte queste autorizzazioni. Un giorno Maria ha un'email di una signora tutta incazzata. Che vuole questa? Mi chiami subito, questo è il mio numero. Vabbè, dico, signora, mi può scrivere per quale motivo la devo chiamare? Perché non è che chiamo la gente così. È una cosa gravissima in un suo video. Ho detto, ecco, sarà una rottura dei coglioni. Vabbè, più sto numero, chiamo, mi risponde una. Chi è? So Cicalone. Che vuole? Signora, mi ha scritto un'email, mi ha detto chiamarla. Ah, mi richiama fra 20 minuti che adesso sono indaffarata. Vabbè, signora, la richiamerò tra 20 minuti. La chiamo, questa qua mi risponde, senta, le devo dire una cosa, mio figlio è nel suo video. Ah, chi è suo figlio? Compare dietro mentre camminate a San Basilio.
Era mia madre questa persona.
Dice, compare, mentre cammina a San Basilio, vabbè, ma l'ho intervistato. No, si è messo lì dietro. Ho fatto, già suona, si è messo lì, faccio signore, si è messo lì dietro, ma mio figlio ha 17 anni e mezzo, che cazzo ne so, mi pareva che ce n'era 40, questo stava vestito più sordi di me, doppio Rolex, cose, e io ho dovuto scoprire dal suo video che mio figlio frequenta San Basilio. Faccio, signora, se faccio una domanda e se dia una risposta, allora gli ho detto, ah vabbè, adesso tutti quanti me lo stanno dicendo, faccia una cosa, lo tolga. Allora, quel video stava a 700.000 visualizzazioni su Facebook, poi lei ha visto Facebook, perché come ho detto, over 40 Facebook, no? E faccio, signora, non si può togliere. E allora, non so, borbotta una cosa, no, mi ha detto uno che lavora con me che si può fare, ma lei che lavoro fa? Vendo le bomboniere, cazzo. Allora ho detto, cioè, è una roba forte. No, ma ci abbiamo quelli che fanno i video dei matrimoni, mi ha detto che si può fare. Allora guardi, prenda questo, lo assumo io, che me lo fa pure a me, perché io non lo so fare, cioè da Facebook mette a tagliare, me leva il video, tutto funziona, mi tiene visualizzazioni, no? gli faccio: guardi signora, glielo spiego in parole semplici, se io adesso tolgo questo video viene perso, perché se lo so già scaricato 50 persone che se lo so ricaricato su altri social cinesi, perché comunque quando vedono che fanno tante visualizzazioni se lo ricaricano, e cioè io ne perdo la proprietà. Magari domani se fanno degli artefatti anche su suo figlio io neanche posso risponderne più. È meglio che lo tengo io. Lei ormai l'hanno visto tutti, suo figlio se ne faccia una ragione. Io la denuncio. Vabbè signora, mi denunci. Allora quando io ho detto signora mi denunci, fa: senta, ma non si può fare niente, no, perché... E faccio: no signor, non si può fare niente. Cioè cerchi di entrare in empatia. Dopo un po' faccio: no, mi dispiace. Allora la denuncio. Allora mi ridenunci. Cioè provava a tira e molla. Poi ho detto: signor, guardi, faccia quello che vuole, io ho da fare, derci e grazie. Però te trovi delle situazioni che manco le vuoi, no? Dici: questo ti sei messo dietro, vestito tutto figo, voleva partecipare, tra l'altro vogliono partecipare alle foto, alle cose eccetera, ma che ne sai, ma che gli vai a chiedere quanti anni c'hai, ma poi 17 anni e mezzo non è manco una cosa gestibile, no,
certo. Chiaro. E
certo.
Vuoi fare la...
Sì,
il
no,
discorso
a parte, no, volevo dire comunque intanto se chi è a casa non l'ha visto, cioè cercatelo, perché comunque sono video molto, molto belli, anche per dire quelli che dicevi prima, tu che racconti le due cose di vita. A me piace molto, oltre alle storie che racconti, anche gli sfondi che metti, perché tipo, cioè, tipo stai su un'astronave certe volte, stai tipo su delle cioè quella di chi è la scelta, dici?
Beh, io faccio un ragionamento, no? Io uso il classico chroma key, green screen, blue screen, come li volete chiamare, dipende poi dal colore che si usa. Poi dico: senti, potrei mettere meno sfondo nero o bianco come fanno tutti, ma sti cazzi, cioè nel senso buono, ho speso 10.000 euro per un computer, me voglio mettere uno sfondo figo. Scusatemi, l'astronave, il ponte di Brooklyn, la super grafica che si muove, Gig Robot che saluta, cioè posso, anche un po' una cosa personale,
certo.
No, diventa. Poi puoi fare come quelli seri, si mettono sto sfondo bianco, si mettono impettiti. Scusa, mi devo divertire, voglio dire le parolacce, voglio mettere uno sfondo che mi piace, voglio parlare di quello che mi pare a me, sennò che non mi diverto, cioè... ho lasciato il lavoro per fare lo youtuber, fatemo fa bene.
È giusto, quello è l'approccio giusto a YouTube, bisogna divertirsi.
Infatti è bellissimo appunto che parli di criminali, di cose, e poi stai tipo nello spazio.
Sì, in un'astronave.
Comunque.
È anche un modo per dire criminali, perché tanti pensano che è vero, eh? Tanti mi hanno scritto: ammazza che bella casa, Cicalò,
certo.
C'è stanno sfondo, ammazza, hai fatti i soldi con YouTube,
sai,
no?
All'inizio,
col caminetto.
E l'ho visto e ho detto: ammazza, vedi, c'è sta casa, beh, invece poi ho visto,
no,
ma ci
poi
ho pensato, ho detto vabbè forse.
No, ma poi sto all'estero, sto su un'astronave, non mi puoi venire
certo.
Ammazzare, che fai?
Certo.
Devi andare a Elon Musk, mi presti un missile per andare a ammazzare Cicalone, cioè...
No, poi secondo me la cosa figa dei tuoi video è che c'è anche un messaggio positivo, perché io diciamo, ti confesso questa cosa, quando ti ho visto la primissima volta mi sono un po' approcciato con un po' di snobismo, perché vedevo appunto te che andavi in giro con questi, insomma, un po' alcune volte...
Energumeni,
un po' avanzi di galera, un po' anche a volte un po' di destra, si può dire, se si può di destra, ogni tanto io pensavo, beh, questa è una cosa... un po' strana, poi però andando avanti comunque vedendo, cioè, poi ovviamente so, c'è tipo un video tira l'altro, perché tu vedi tutta queste circostanze, che, cioè delle situazioni in cui tu non potresti mai, cioè non ti trovi mai, cioè io appunto sono di Roma ma non mi sono mai trovato a avere a che fare con un certo tipo di persone, quindi c'è anche un po' questa cosa voyeuristica, diciamo, cioè vediamo che dicono queste persone con cui non entrerò mai in contatto, magari fino a oggi, magari domani mi cercano e mi...
No, adesso che hai detto sta cosa, probabilmente
esatto.
Ti cercheranno.
Cioè,
Stefano Rapone,
speriamo
lo
di
trovate
no.
Qui, via,
qua,
del...
via della Penitenza.
Della... Via della Penitenza, qua, proprio perfetta, proprio.
Vicino, tra l'altro vicino al carcere.
Vicino al carcere.
Anche perché poi hai detto, la cosa che fa sorridere, hai detto tipo di destra, ti posso dire buona parte di quelli, ci sono, ma ci sono molti di sinistra.
Ma infatti...
In quei video ci sono molti di sinistra. Cioè,
infatti,
io sono apolitico, però conosco tutti, no?
No, infatti volevo arrivare a questo, che poi ho visto altri video e comunque sia ci stavano a volte, tipo so, al Pigneto oppure a Torpignattara, dove invece c'erano, cioè veniva invece promossa l'inclusione, le culture multietniche, diciamo. C'era tipo quel bellissimo, lì a Torpignattara se non sbaglio, dove c'è un barista che è un ex pugile, se non sbaglio.
È il proprietario del forno, Emanuele
del forno,
della Rosa, sì.
Che fa fare tutto il tour e fa vedere tutti i rapporti ottimi che c'ha con, non so, il vicino bengalese insomma, il nordafricano, tutti, cioè, comunque un quartiere
multietnico.
E poi
Emanuele sarebbe proprio il tipo che uno associa: pugile, occhi chiari, capelli biondi, grosso, questo è di destra, e invece era amico di tutti quanti.
Infatti.
Poi tra l'altro loro hanno più forni, ristorante, eccetera, c'è anche un imprenditore a un certo livello. Loro la prima cosa che fanno è: se qualcuno non ce la mangia, oh, c'ho il pane, te lo regalo. No, a parte adesso al di fuori di tutto, cioè loro sono veramente così. Lui è proprio uno bravo, un bravo uomo, e era amico con tutti quelli che erano i suoi vicini, purché fossero persone corrette.
Ma infatti no, è stato, cioè, la cosa che mi ha stupito in positivo è che comunque penso di aver capito un po' qual è il un po' lo spirito con cui fai questi video, che è proprio quello di cioè tu ti definisci apolitico, ma in realtà io penso che questo essere apolitico sia in qualche modo molto politico, nel senso che la politica è appunto questo tipo di inclusione attraverso lo sport, diciamo, cioè che comunque se la gente, perché poi alla fine tu vai sempre hai sempre contatti, appunto, e sono pugili o con palestre, e lì fai vedere che attraverso appunto lo sport è questa, cioè non si guarda in faccia a chi sei, che fede hai, da che paese provieni, ma cioè, si fa sport, e quindi ci si includono, chiunque voglia farlo viene incluso. Quindi questa mi è sembrata un po' la morale che
sì,
tu porti avanti.
Diciamo, noi portiamo tre cose fondamentali, che sono sicuramente lo sport, lì dove c'è la possibilità, ma poi uno non è detto gli debba piacere forza lo sport e lo sport a combattimento. E io dico sempre: leggete libri, vi piace la musica, cioè la mia idea finale è sempre quella della creazione. Io penso che ognuno di noi possa creare qualcosa, può essere pure una cazzata, ho scritto un pensierino alla mamma, è una creazione. Scritta a mia mamma, ho argomentato, perché purtroppo sempre più spesso scopri che ci sono persone che non sanno neanche coniugare il verbo avere. Cioè, tu vai su Facebook, ecco, vi parlavo del pubblico, trovare un A con l'H è una cosa mitologica. C'è della gente che quando scrive tu pensi che sono stranieri, poi scopri lo straniero scrive 10 volte meglio di lui. Io tante volte gli rispondevo: ragazzi, ma il verbo avere, almeno quello, è seconda elementare, terza elementare, memoria mia, no? Cioè neanche medie. Porca miseria, ma lo volete coniugare bene? E scoprendo queste cose, vedi che la gente diventa sempre più becera su certe cose e meno tollerante in genere, perché io lo vedo con gente che conosco, anche io ho dei coetanei, ragazzi, io ho 50 anni, bene o male, no? C'ho coetanei 50, 55 anni. Gente che se tu gli parli: ah sì, quelli toccherebbe ammazzarli tutti. Ma chi? Quelli. Cioè non c'è neanche la definizione. Una cosa che ci ha colpito l'altra sera: siamo andati a vedere incontro di pugilato, uno lì vicino al ring gli fa: allora, combatteva un italiano con un sudamericano. Oh, si vedeva lontano un chilometro che era sudamericano. Vabbè, non hai capito che era un sudamericano. Se sente uno gli fa: ammazzala quel cinese. Porca miseria. Ma da sudamericano, scuro, con bei lineamenti, capelli, ma cinese, ma come ci sei arrivato? E stava lì sotto. Allora quello vota, per dirtene una, è padre di famiglia, c'ha un'attività, ma non arriva a vedere la differenza tra un cinese e un sudamericano, non sa coniugare un verbo. Io non dico che uno debba, però bisognerebbe fare degli esami ogni tanto alle persone per capire il grado di alfabetizzazione. Sarebbe fondamentale, perché l'analfabetismo funzionale è un problema. La gente non capisce, legge le cose e non le capisce. Per quello dico, io metto dei video su Facebook che non capiscono, non ci arrivano. Ah, ma questo sta dista... Cioè, ho detto magari l'esatto contrario, ma loro hanno capito quella cosa lì e ti attaccano su quella. Io ormai proprio neanche li guardo più, però veramente ho avuto video... Ecco, ne ho fatto uno su Tutorina. È inquietante. Allora, un video da 5 milioni di visualizzazioni su Facebook, tu immagina 5 milioni di persone, la popolazione italiana siamo 60 milioni, una bella percentuale, no? Poi Facebook, non dico che te lo rivedi due volte, perché è un video palloso, tra l'altro, su Totorina. Oh, commenti: bravo ci Tutò, se ci fossi tu oggi non ci sarebbero più questi. Cioè, Totorina, se ci fosse lui oggi, chi questi? Qual è il problema? Cioè, veramente tu lì inizi a preoccuparti sulla gente. Gente, vabbè, inneggiava, ci stanno pure quelli a Pablo Escobar è il meglio. Vabbè, se sono fatti ermito, hanno visto la serie su Netflix, ecco lì. Ma Totorina, se ci fosse lui oggi a comandare, Ma che cosa? Cioè, quella era la cosa preoccupante, no? Allora, ogni tanto andrebbe fatto un piccolo esame, tipo, tu do lavori, io lavoro al catasto, bravo, domani, Taria, sto questionario me lo compili, chi ha scoperto l'America, capito? Le cose proprio banali, da prima media, seconda media, neanche terza media, chi ha fatto, chi ha scoperto la lampadina, come funziona una centrale, no, forse è troppo, come funziona la centrale nucleare, come sono allargato, vabbè.
No, però attenzione, questa secondo me è una cosa interessante, perché prima parlavamo nel backstage, e tu come funziona la centrale nucleare è una tu sei appassionato di fisica, si può dire
astrofisica,
di astrofisica.
Per ecco, questo l'astronave di prima di cui
esatto, astronave e una centrale nucleare. Come ci sei finito appassionato di astrofisica?
In realtà la passione è nata da ragazzino. Io da ragazzino c'avevo un'enciclopedia, adesso credo non esistano più le enciclopedie, o forse qualcosa sporadico qua e là.
Per fare i video quando ti fanno le interviste su Zoom, la metti dietro.
Ah, la metti dietro. Mo le vendono al chilo. 20 kg di enciclopedia, di libri anzi, neanche di enciclopedia. Poi l'enciclopedia fa pure scena, no? Beh, c'avevo questa enciclopedia e c'era dentro la parte di astronomia, che è diversa, faccio subito perché c'è l'astrologia, che è una cazzata, e l'astronomia, che invece è una scienza. Chiariamolo, perché è un po' come di lei che fa, io suono i campanelli, io no, suono il violino, uno suona uno strumento, un altro è un campanello, cioè sono due cose completamente diverse. Non volevo far battute, però
no, figurati,
no. No, vabbè,
però mi ero appassionato perché vedevo il sistema solare. Sistema solare disegnato, poi erano tutti fatti con disegni belli, colorati. Dico, cazzo, è fighissimo, guarda il sole quanto è grosso, guarda quanto è piccola la Terra. E c'era una cosa fantastica, Plutone. Ai miei tempi Plutone era un pianeta, no? Ci hanno fatto pure la puntata Rick e Morty, non so se voi ricordate. E io ho scoperto poi, con mio disappunto, che hanno riclassificato Plutone, che non è più un pianeta, un satellite nano, non so come l'hanno voluto definire alla fine. Beh, lì mi sono rifiutato. Però lì è nata questa passione. Come fanno sti pianeti a essere così distanti, muoversi così veloci, il sole emette sto calore? E poi negli anni ho scoperto che c'era questa cosa che era l'astrofisica, e ho iniziato, grazie al Kindle, con l'abbonamento, ho visto un po' dei volumi, astrofisica 1, fisica quantistica, senza entrare nel dettaglio, perché ci sono delle formule molto complicate, che uno o c'ha una matematica spinta o se no lascia perdere, però capire i concetti che ci sono dietro, la forza di gravitazione universale, tra l'altro di Newton, vecchissima e ancora valida oggi, che poi è valida fino a un certo punto, perché aumentando le masse ormai, tra buchi neri, stelle pulsar eccetera, un po' dei conti non tornano. Poi per fortuna è arrivato Hawking e altri che hanno cercato un po' di raccordare la cosa. Einstein con le due teorie, relatività generale e relatività ristretta, hanno definito tutta una serie di cose, la velocità della luce, perché non si può superare. Però poi scopri che si può superare la velocità della luce grazie a un film, tra l'altro.
Ah sì?
Eh sì. Watchmen, ah. A un certo punto, dottor Manhattan, adesso faccio sta citazione, non capisce più un cazzo, lui vedeva il futuro, no? Oh, io già so che succede. Stava nudo, era blu, era uno dei buffi, però vedeva già che succedeva, no? A un certo punto non capisce più un cazzo. Si fa fregare da ragazzetta, pomiciano, poi questa gli mette le corna col gufo, vabbè, ma faccio breve. A un certo punto si scopre che c'era uno dei vari Watchmen che aveva speso miliardi di dollari, e lo sapete come era diventato ricco questo dei Watchmen? Vendendo le action figure. Cioè, che poi è vera sta storia, nel senso, se voi pensate a George Lucas, con Guerre Stellari, che io ho visto al cinema da bambino, il principale guadagno sono state le action figure. Regà, a scuola mia chi non ce le aveva, pagate a prezzi folli. Vabbè, questo ha scoperto i tachioni, che sono una particella che è veramente teorizzata, esiste. E la differenza del tachione, che viaggia almeno più veloce della luce, almeno. Cioè, non è che dice, vabbè, mo parto. Cioè, il fotone parte già a 300.000 km al secondo. Cioè, non sta fermo, già sta a 300.000 km. Quella sta oltre. Ed è talmente veloce che se io la guardassi ipoteticamente andrebbe all'indietro, per quello viaggia nel tempo. Poi c'è un'altra teoria, poi lo smetto di tediarvi, perché questa è una cosa complicata. Aiutano molto i film di Christopher Nolan. Interstellar spiega molto bene i buchi neri, la quarta, quinta, sesta dimensione, puttanate varie. E ovviamente Tenet. Tenet spiega una cosa fighissima, che è l'entropia. L'entropia ti dà la definizione del tempo che scorre in una direzione, ma in realtà il tempo non scorre in una direzione, scorre per noi organismi complessi in una direzione. Prendete un uovo, no? Se tu prendi un uovo, quello è soggetto a entropia, perciò l'entropia tenderà sempre ad aumentare. Il secondo principio della termodinamica dice l'entropia tende solo ad aumentare. Se io faccio una crepetta all'uovo, quella crepetta non rimarrà lì per sempre, diventerà sempre più grande, fino a che sto uovo si sbriciola. Quella è l'entropia. Noi siamo vecchi, ci invecchiamo. Non esiste, ragazzi, uno di noi che ringiovanisce, salvo quelli che si fanno il botox, iniezioni, si fanno tutta... Però è fittizio. Tutti noi, dal momento in cui nasciamo, ci sviluppiamo e andiamo a morire, perciò le nostre cellule... Se non ci fosse l'entropia, il tempo scorrerebbe praticamente senza direzione. Se pensate alla parte atomica e subatomica, non c'è, tra virgolette, l'entropia. Cioè l'atomo batte, qualunque cosa succede, sempre nello stesso modo. Perciò c'è neutrone e protone con l'elettrone che gli gira intorno. Poi in base al sistema atomico ci avranno più elettroni, più neutroni, più protoni e via dicendo. Se entriamo nella parte subatomica, perciò fisica quantistica, eccetera, perché poi uno dice, ma l'atomo è la parte più piccola. No, ci stanno elettrone, protone. No, ci stanno ancora parti più piccole, ci sono i muoni, ci sono tutta una serie di particelle ancora più piccole. Uno dice, ma chi l'ha vista queste particelle mai? Sono tutte teorizzate.
Sì.
Però si possono ancora scomporre e si arriva e lì praticamente succede tutt'altro. Cioè, non esiste quello che noi concepiamo, non esiste. Un bellissimo esperimento è il mondo a due dimensioni. Cioè, noi non concepiamo, per dire, la quinta dimensione, perché non tutti sanno, noi abbiamo quattro dimensioni. Voi lo sapevate? Chi è che sapeva che noi abbiamo quattro dimensioni? Uno. Basta. Tu ci hai provato,
Fucile, no.
Ma la spieghi, ci hai provato, vista alzata, ma poi è riabbassata. Vabbè, lo spazio-tempo, no?
Io lo sapevo.
Chiarissimo, bravo, io, non io neanche t'ho indicato però. Perché si vedeva, era evidente.
Io non lo sapevo, sono qui per imparare, infatti.
Perciò qualunque cosa io muovo nello spazio, al di là delle tre dimensioni, c'è anche il tempo, perché ogni movimento il tempo cambia, è già trascorso. Non esiste un momento in cui il tempo è identico a un altro, e quella è una dimensione. Però se io prendessi una figura a due dimensioni, è stato fatto un bellissimo esperimento, si fa questa figura a due dimensioni che c'ha solo base e altezza e ovviamente non vede la terza dimensione, per loro il cielo non esiste, non esiste la profondità. Allora se io guardo uno in due dimensioni da qua, lo prendo e lo stacco da qua, questo è un pazzisce, dice, dove cazzo sto? Cioè, cioè io vedo queste stanze piatte e basta, io da fuori vedo invece tutta una serie di cose che lui non vede. Quello che può succedere, come succede per esempio in Interstellar, poi considerate che Christopher Nolan non è un cretino, non è che si è inventato lui Interstellar, ha preso un premio Nobel, Kip Thorne, e gli ha detto, senti, non dimo cazzate sto film, Kip Thorne, premio Nobel, è il più quotato astrofisico dell'universo, no vabbè non il più quotato, però uno di quelli più importanti della Terra, dai, ha detto... Non famo cazzate, infatti il film dura quasi 3 ore praticamente, per non far cazzate, poi una cazzata se la guardi alla fine c'è, lui che vede, vabbè, non ve spoiler il film, comunque, per chi non l'avesse visto e per chi non lo vedrà mai, io me lo sono visto 3 volte e credo di vederlo altre volte perché è anche un po' struggente sto film, perché fa vedere una terra che finisce, no? Non cresce più raccolto, tempeste di sabbia, bambini che non respirano... Sembra un po' una situazione drammatica. Comunque, e questo è quello che poi ti appassiona. No, non volevo dilungarmi troppo. Qua vedo gente che si lamenta.
No, questa, no, no. Io mai avrei pensato, io sono estasiato. Sì, mai avrei pensato.
Battono sul braccio.
Sì, un applauso. Incredibile.
Di vedere Cicalone che parla di astrofisica,
cioè,
e fisica.
Basta parlare di delinquenza, Cicalone. Parliamo perché voi mi avete detto subito: oh, c'è qualche nome, qualche criminale che poi sputtanà.
Noi proprio sì, la prima cosa che ti abbiamo detto, oggi ne famo fuori 2-3, pa, pa, pa.
Infatti, Tinti viene spesso scambiato per guardia in
borghese. Io vengo molto spesso scambiato per poliziotto, non solo in Italia ma anche all'estero. Pure a Istanbul, una persona che mi vendeva la marijuana all'epoca, tanto tempo fa, mo ho detto sta cosa nel video tuo, finita, però tanti anni fa a Istanbul.
Scusa, Digos, potete tagliare sto pezzo?
Mentre me la vendeva ha detto: guarda, poi vattene subito che qua ti stanno guardando tutti perché sembri un poliziotto turco, e io me ne sono andato velocemente.
Quindi comunque, prossima puntata di Quartieri Criminali, Cicalone su Plutone. Potrebbe essere...
Tanto l'astronave ce l'hai.
Di riqualificare la nave
come pianeta. Su Plutone ci potrebbero giocare i ragazzini, come si suol dire in questi casi. Quindi tu ti chiudi con le cose tecniche, perché mi dicevi tra l'altro che i video, cioè te fai tutto tu, montaggio tu, la parte tecnica è tua, cioè l'attrezzatura l'hai comprata tu, e quindi te...
Io sono un informatico, io nasco come informatico. Io sono stato il primo iscritto al primo corso di informatica quinquennale delle scuole superiori, cioè... Quando sono andato io a fare le scuole superiori, esisteva l'Istituto Tecnico Industriale, c'era solo elettronica, elettrotecnica e un'altra, mi ricordo che era, neanche volevo dire, sai quelle cose che se le scegli non sai manco che roba è, no? Dici, vabbè, ma che sto andando a fare? Ah, telecomunicazioni, che la facevano quelli che ci avevano i genitori che lavoravano a Radio Rai. Facevi telecomunicazioni e poi andavi a lavorare a Radio Rai come tecnico, però dovevi essere... raccomandato, io non conoscevo nessuno, perciò, e mentre io mi iscrivevo il preside della scuola disse: ah, noi siamo liceo sperimentale per l'informatica, chi lo vuole fare parte dal primo, perché si andava al terzo anno per fare informatica, c'era anche informatica ma dal terzo in poi, il biennio era di orientamento, invece lì partivi già col laboratorio di informatica, i computer, perciò i PC 8088, 8086, queste sigle non diranno niente a nessuno. Però erano dei computer grossi, parecchio, pesanti, e la cosa più grave era il monitor. Molti giovani non l'hanno mai visto, un monitor a tubo catodico. Erano grossissimi, profondi, ma c'erano un grande pregio. Sparavano delle radiazioni direttamente contro la persona che li guardava. Si difendevano in pratica il monitor a tubo catodico. Infatti vendevano la zanzariera. Questa è una cosa molto informatica. Compravi sta puttanata, perché era una puttanata, che costava 100.000 lire, non serviva a niente, ti affaticava di più la vista. Infatti io non la comprai, un mio compagno di classe, un secchione, se la comprò, gli si abbassò la vista e perse un rene.
Beh, questo non so se è stata la zanzariera informatica per il rene. Dici che...
A un certo punto io dico, ma poi scherzando, noi stavamo a scuola, c'erano questi due secchioni, stavano sempre davanti, io mi ricordo sta scena. Io ero un po' era un bulletto buono, dai, mettiamola così. Stavo con altri ragazzi, allora facevo: oh, ma questo Gianluca, quello fa schifo, gli faccio, sta tutto il giorno a studiare. E quell'altro, gli faccio: guarda, tanto quello vedrai, quello fa, quello c'ha il ginocchio di plastica, così scherzando, e quell'altro c'ha un rene di gomma. Oh, uno ha perso un rene, uno è diventato zoppo.
Incredibile, porco, comunque c'hai i poteri.
Ma in che modo? Tipo, andate a comprare una zanzariera, si è svegliato in una vasca da bagno, tipo... pieno di ghiaccio.
No, e poi vabbè, io dicevo, io comunque nasco informatico perché ho fatto questi 5 anni di informatica, regà, veramente, adesso non è per vantarmi, io al terzo anno, vabbè, ho litigato col mio professore, ho dovuto cambiare scuola, perché ci ho litigato brutto, perché il mio professore è un professore di fisica, però il professore di fisica automaticamente c'ha l'abilitazione all'informatica, così, sai, queste cose quando c'è stato il Covid... gli studenti di medicina diventano medici, lui, oh, ci servono informatici, te che hai fatto fisica, ma avete usato un computer? Sì, un Acorn, di quelli che si collegano, vabbè, sei professore pure di informatica, vieni che te prendiamo, cioè questo c'era la allora, ovviamente c'era stato un po' uno screzio, i computer in laboratorio non andavano usati per fare funzioni grafiche, dovevi fare solamente... Noi facevamo una cosa che si chiamavano i flowchart, no? Dove dovevi fare la lista delle cose che la macchina doveva fare. È come prendere uno stupido e spiegargli la strada. Allora vai dritto, poi vedi c'è un semaforo, aspetti che diventa verde, perché c'erano anche le condizioni, c'era l'if, c'erano tutta una serie di cose, perché il computer poi delle regole gliele potevi dare. A un certo punto giri a destra, non gira a sinistra perché contromano muori, infatti se giravi a sinistra il programma finiva, error, perché era morto. E noi, io facevo queste cose, poi mi era presa una cosa, facciamo la grafica, ci hanno messo le schede grafiche, questo si era incazzato, discussione e cambiai. Facendo il quinto anno ero talmente bravo in informatica, perché non ero un secchione, ma ero proprio portato, c'avevo proprio la fissa, che il professore di informatica, l'ultimo anno era giovanissimo, nuovo, appena laureato in fisica, veniva da me e mi fa: Asimo, senti, t'andrebbe de far lezione te? Così, famo un programma che lo studente fa lezione, che lui non sapeva un cazzo, no. Era un casino, ti giuro. Ma la cosa più bella è che sto professore era pure mezzo maniaco.
Ah.
Io facevo sia informatica che kickboxing a livello agonistico, combattevo, vincevo, era la mia passione, perciò a scuola era risaputo che menavo. Informatica e menava, era proprio una cosa che non combaciava, no? Ma cazzo, questo è un nerd e mena. Oh, ha spaccato il naso a quello, perché avevo spaccato il naso a uno, perché poi succedevano queste cose, tu difendevi. Poi il brutto nostro è che se io do un pugno a lui, il poverino non è abituato, e il primo pugno fa un danno. Tu non è abituato, a me se mi prendi col primo pugno mi fai una pippa, così dice in gergo, no?
Se vuoi provare su Stefano, vai pure.
Facciamo una botte dopo, facciamo una dimostrazione, vediamo.
E sto professore, così, era un po' provolone. C'erano delle studentesse che erano più grandi di 18 anni, almeno difendiamolo su questo, e lui ci provava con queste studentesse. Tra l'altro una illustre di cui non posso fare il nome, perché sennò finisco veramente nei guai. E un giorno...
famosa, quindi.
Illustre, diciamo, non famosa, però comunque conosciuta. Vabbè. Poi ve lo dico fuori.
Vi lascio continuare l'aneddoto, devo andare a controllare una cosa.
E
due birre.
Praticamente è successo...
Arriva la polizia.
Okay. mi fermo. Vai. E lo volevano picchiare degli studenti, brutti studenti, diciamo, però sei il classico studente del quinto anno, un po' criminali, e sti due, Torquato e Simone, erano due brutti, lo volevano picchiare e lui mi chiese inizialmente se gli potevo fare un corso, ai tempi si chiamava full contact, neanche kickboxing, di full contact accelerato. Ah, Simone, mi puoi fare, perché avevamo una certa amicizia ormai, questo prof era giovane, lo aiutavo. Mi puoi fare un corso di full contact accelerato? Ho detto, guarda, non esiste il corso, questo è Krav Magia, corso di full contact accelerato, no? Ah, io faccio, no, non esiste. A quel punto lui mi disse, no, perché, e non voleva dirlo, faccio, professor, ma io vanno a Torquato e Simone. Sì, ce parlo io, però lei parli con la prof di matematica, perché c'è sta un problema con i compiti in classe. Oh, lui mi ha risolto il problema, la prof è matematica, io gli ho risolto il problema con i due. Andando là, oh regà, non potete menare il professore, non è una cosa che sta in piedi, mo ce parlo io, e si risolse il problema. E io lì nacqui come informatico. Poi non ho mai praticato, solo forse un lavoro solo ho fatto da informatico, per 2-3 anni, ma poi mi sono sempre dedicato al commercio.
Ma pure, cioè, io pensavo che hai fatto il militare e poi, invece no, pure commercio, che hai fatto dopo la scuola?
Io ho fatto il militare, poi dopo il militare ho lavorato con un mio amico che aveva una bisca.
Ah,
bisca.
Vabbè, comunque sempre coerente.
Era un lavoro illegale, tra virgolette, perché okay. La bisca stava in uno stabile occupato, non pagava le bollette, non pagava i videogiochi, non pagava niente. Io ho avuto l'intuizione, quello era l'anno della PlayStation. Lancio della PlayStation, tu senti, compriamo 4-5 PlayStation, visto che non ti danno più i coin op, che erano i giochi quelli grandi con la monetina, sì. E affittiamo le PlayStation a orario. Era una bomba, andava perfettamente. Se non fosse questo mio amico, che era proprio un po' scapestrato, chiudeva sta serranda la bene e meglio, perché era un posto, non dico occupato, ma quasi, veramente non pagava niente, faceva niente, case popolari, vabbè, immaginate questi locali tecnici, e si fece rubare tutto. Fece ruba tutto da un tossico, poi lui lo ritrovò, ma prese le botte dal tossico. Cioè, una roba fantastica. Anzi, dal padre del tossico, neanche dal tossico stesso. E da lì dissi: guarda, io vado a fare un lavoro regolare. Mandai il mio primo curriculum, mandai diversi curricula, perché curricula è il plurale di curriculum.
Certo.
Tanti non lo sanno.
Oh,
siamo corretti.
Al latino.
E tra i vari mi chiamò un'azienda, Blockbuster. Io non sapevo manco che era. Approdava in Italia Blockbuster attraverso il gruppo Standa e apriva le videoteche, cioè un posto dove affittavano videocassette, e già c'era, ma in grande stile, ma vendevano tutte zozzerie. Popcorn col caramello, popcorn col formaggio, popcorn scusatemi, scoppiati ad aria ma ricoperti d'olio. a salutare. Poi vendevano i cestelli già pronti per il microonde, non c'aveva nessuno il microonde. Marshmallow, cioccolate, de tutto, pizze surgelate, Coca-Cola in tutti i formati possibili e immaginabili. E è stata un'esperienza veramente bella, perché tutti i giovani, tutti che lavoravano dalle 10 di mattina a mezzanotte su turni, compresi i festivi, e a me hanno deciso, mi sembri uno intraprendente, mi hanno detto così al colloquio, perché colloquio stupidissimo, fa, se tu scopri un tuo collega che ruba, che fai? Tutti, sai, tutti falsi moralisti, beh, io cerco di fargli capire che è sbagliato, io lo caccio a carci in culo, così ho detto. Quello è impazzito, era un inglese. Ah, bravo, bravo, mi sembra intraprendente. A te ti facciamo assistant store manager, perché c'erano questi ruoli. C'era store manager, district manager, area manager, che per noi erano parole molto nuove. In assistant store manager junior, perché c'era anche il senior. Ce ne dovevi due che potevano facevi le stesse cose, stessa divisa, avevi la combinazione della cassaforte, potevi mettere l'incasso in cassaforte o prelevarlo e portarlo in banca, stop, niente di più. Però quella cosa te casava, allora ho lavorato 2 anni come un pazzo e mi sono fatto, tra virgolette, una piccola posizione, perché lo stipendio era buono e da lì era facilissimo spostarsi poi tra le varie attività. Feci un paio d'anni in un'azienda informatica che mi ero stancato di lavorare su turni così, ma poi scoprì che era una rottura di palle e ricominciai, perciò feci grandi catene, Eldo, Cisalfa, Unieuro, Mondadori, ho lavorato, forse il mio periodo più lungo è stato in Mondadori, quasi 10 anni alla fine, e avevo sempre ruoli di responsabilità più elevati, tanto che a un certo punto con Mondadori gestivo 500 persone direttamente, perciò prendevo pure un bello stipendio. Uno mi vede così, dice Ciccarone è uno sfigato, no?
Guarda, invece... dopo che hai fatto tutta la cosa sulla fisica quantistica, io non mi permetto di pensare nulla di questo tipo.
No, vabbè, però vedi così. E poi a un certo punto poi uno prende una decisione e cambia radicalmente la sua vita. E oggi vivo di questo, cioè vivo coi social. Poi tanti dicono è impossibile, invece no, è veramente un lavoro, tra virgolette, difficile, ma comodo, perché magari ti puoi alzare tardi, magari delle volte invece ti devi sacrificare come un pazzo, stai in giro 20 ore sotto al sole, eccetera, poi ti devi prendere una marea di responsabilità. Però questo mi ha dato tantissime soddisfazioni, perché come dite voi, adesso la gente, al di là dei soldi che ci sono, ti riconosce e ti apprezza pure. Poi c'è pure chi non ti apprezza, c'è sta sempre l'hater, c'è sempre quelli che io chiamo gli scureggioni, no? Una mia definizione, tanti dicono ma chi è lo scureggione? Ma uno che fa le scuregge, no regà, scureggia, scureggerete tutti, non siate scureggioni. Lui apre la bocca e fa uscire scuregge, praticamente fisicamente è connotato come scureggione quello che non ce la fa a fare le cose, cioè lo puoi usare su 1000 frangenti, capito?
E... tra l'altro no, c'è una cosa di cui parlavamo che apprezziamo entrambi, è la tua diciamo catchphrase che dice a inizio di ogni video, cioè se vi va di stare qua vedetelo, altrimenti prendete, che ne so,
il poster di Dintoria
e ve lo mettete in mezzo alle chiappe, questa cosa qui.
Ma questa in realtà, sai, nasce da quando ti schioni i commenti sotto, certo che sto gente si è vista 26 minuti di video e poi si lamenta. Ma io dico, chi cazzo, certo. Ma chi ti ha portato a vederlo? Cioè, io mi immagino la scena di Arancia Meccanica che lo prendono, gli mettono i cosi qua per tenere gli occhi aperti, lo mettono davanti a sto schermo e lui giustamente gli viene il conato di vomito a vedere il video e mi scrive un commento. Ma il canale te lo sei dovuto cercare, cioè, regà, ci saranno centinaia di milioni di canali su YouTube. Tu sei venuto proprio sul mio, te sei visto 26 minuti di video... e mi scrivi video inutile e io ti scrivo commento da stronzo, mi viene in mente da ditte,
certo.
Cioè, ma non me ne può fregare di meno, cioè non è neanche, o sai che poi fosse che lo articoli, no? Guarda Ciccarone, ho visto il tuo video, allora all'inizio era piacevole, poi a un certo punto sei calato perché ti sei chiusa la palpebra, poi hai fatto una cosa, vabbè, allora uno lo prende come critica costruttiva, cacchio, cercherò di migliorare su queste cose, no? Video de merda, commento de merda, che te devo rispondere? Allora uno lo dice, io prima c'avevo un doppiatore che mi ha fatto proprio i jingle iniziali, questo video è vietato ai cretini, video vietato ai Krav Maghi, ce n'ho diversi, poi adesso invece stando fuori che non c'ho il jingle dico raga, se vi interessa vi faccio la presentazione, no? Di che parleremo oggi? Parleremo di rapone, se vi interessa rimanete, se no qui c'è una brocca, va a schiaffate tra i chiappe, cioè c'avete l'alternativa, ve la do, capito?
Ma infatti è bello anche perché è comunque politicamente corretto, perché non è, potresti dire ve lo infilate, no? Così, e però è brutto. Invece tra le chiappe comunque è scomodo averci
comodo
cose
per
tra
chiunque.
Le chiappe.
No, però questa ve la spiego sia. Perché non la sa quasi nessuno. Allora, perché si schiaffa tra le chiappe? Allora, uno pensa a una penetrazione, no, assolutamente. In pratica questa si rifà ai Krav Maghi che scartano le caramelle con le chiappe. Cioè io ho coniato questo termine della serie, oh, ma questi che vuoi che ti insegnano a scartare le caramelle col culo, dicevo una volta. Poi dico con le chiappe perché è più fine. Perché è talmente inutile sta cosa che tu dici guarda che so fa, metti le caramelle sulla sedia, te arzi e sto scartate. A che cazzo serve? A niente. Allora tu hai perso tempo a imparare a scartare caramelle con le chiappe, che poi credo questa cosa l'abbia copiata il più famoso TikToker, che è Cabi Lame, no? Che lui ti dice proprio la stessa cosa, vedi, questi fanno la peggio cosa, poi la puoi fare in un secondo. È uguale, questo è il
principio. Ma davvero fanno questa, cioè questa cosa delle caramelle è vera oppure è una cosa...
Diciamo che c'è un mistero dietro a questa cosa, perché poi
te la mangi, che fai, no? Cioè,
quello è il vantaggio, che loro poi le mangiano... Ah. Perché io dico sempre che ai raduni dei Krav Maghi che cosa fanno la maggior parte del tempo? Chiacchierano e mangiano, ecco. Portano le caramelle e per far vedere se ho capito di fare qualcosa le scartano con le chiappe, perché veramente a me è capitato, mi hanno mandato dei filmati che purtroppo non si potevano divulgare perché poi erano, che ne so, erano andati a uno stage piuttosto che a un'altra cosa, e la maggior parte del tempo si parlava seduti con queste magliette strette, perché ti fanno mettere la maglietta dell'evento, no? E con ste panze in evidenza, poi arrivavano i cornetti. Cioè, tu stai a fare uno stage, dovresti allenarti. Sudà, no, si parlava di tecniche, di disarmo, eccetera. Vabbè, facciamo una pausa. Cioè, iniziava alle 10 sto stage, finiva alle 14 e ti davano il diploma da istruttore. Però dalle 10 alle 12 già due volte avevano servito i cornetti. Poi alle 13 si andava a mangiare, alle 14 c'era il dolcetto. Che cazzo hai fatto? Lo stage per diventare Krav Mago o per diventare cuoco? Perché non si capiva lì, cioè c'erano talmente tante pause dove assaggiavi, mangiavi. Però e da lì poi ho cercato di coniare tutte queste cose perché non potendole far vedere almeno le dovevo identificare in qualcosa, no? E cercavo anche con la forza del linguaggio di far vivere alle persone sta cosa.
Questa è una curiosità interessante, appunto, rimane il mistero della caramella, poi
cosa ne fai?
Se una mentina ancora meglio.
E adesso vedrete presto su YouTube.
Hanno una connotazione queste caramelle, sono le caramelle rossana, in particolare, quelle rosse che quando le scarti fanno rumore, o le caramelle mu, perché la più difficile è la rossana, perché la devi aprire da due lembi, la mu la puoi aprire da un lembo solo.
Quindi devi avere il controllo indipendente delle chiappe, cioè destra e la sinistra in modo, certo, anche asimmetrico, certo. Molto difficile, quindi comunque questi Krav Maghi hanno delle skill importanti,
certo,
molto bene.
No, poi un'altra cosa invece, secondo me, mo faccio solo complimenti, poi ti diciamo le cose
brutte.
No, io poi c'ho una domanda
brutta.
No, un'altra cosa che mi piace molto di quello che fai è, per esempio, quando hai fatto, non so, video con dei personaggi, tipo, non so, che può essere Bomba Anarchica, o anche ho visto di recente quello con Italo Vegliante,
sì,
che uno potrebbe tranquillamente fare il video con il personaggio di Roma che vedi per strada, ti fa le visualizzazioni e finisce là. Invece tu hai anche preso a cuore queste persone e gli hai un po' ridato non solo anche, diciamo, la dignità, perché l'hai fatti parlare e hai fatto spiegare quello che pensano e hai fatto vedere chi sono, ma anche poi per esempio in Bomba Anarchica hai creato un canale YouTube, così tu dici, e così i video che fai, cioè, non te li fanno gli altri col telefono ma te li fai tu e magari ci guadagni anche qualcosa. Cioè questa cosa da che nasce? Perché non è da tutti anche fare questo tipo di avere questo tipo di attenzione per queste persone.
Vabbè, nel caso di Fabio, soprannominato Bomba Anarchica, è un caso molto particolare, perché io e lui siamo entrati in contatto attraverso il fratello, il quale seguiva i miei video e aveva notato una certa vena di giustizia, tra virgolette, e mi ha detto: Simo, ma tu potresti fare un video dove racconti Fabio al di là di quello che hanno dipinto, il mostro, perché Fabio era stato dipinto come un mostro. Come fai a dipingere uno come un mostro? Io adesso mi gratto e tu mi riprendi, poi mi gratto una chiappa e mi riprendi, poi vado lì al bar e mi rigratto un'altra volta, nell'arco di 2 ore mi gratto 3 volte, lo monti e questo si sta sempre a grattare le chiappe. Ho creato uno che si gratta le chiappe, no? Se io sbraito e mi riprendi solo se sbraito per strada, uno sulle strisce pedonali mi mette sotto e io gli strillo, un altro mi supera in fila e mi crea. Allora si era creato sto personaggio che non era reale, ma era semplicemente gente che lo riprendeva quando lui faceva il buon tempone. Tutto qua. Allora io cosa ho fatto? Ho parlato con lui ben 45 minuti, eccetera, dove gli ho fatto raccontare anche la sua storia. E abbiamo tirato fuori pure cose brutte, perché per esempio abbiamo tirato fuori la storia, lui è stato in carcere. Chi l'avrebbe mai detto che Fabio è stato in carcere? Non lo difendo perché lo conosco benissimo e quello che ha fatto era proprio una bambinata. Lui è come un bambino su certi aspetti. L'avevano messo ai domiciliari, poi ai domiciliari lui non può stare in casa, lui deve uscire. Lui, come i bambini, ha preso e uscito e l'hanno portato in carcere. Ma una volta che ho scoperto tutto questo, si è aperto un universo. Ho detto, fermi tutti. Fabio, c'è gente che fa milioni di visualizzazioni con i tuoi video. Lui non c'ha neanche lo smartphone, lui non sa neanche che cosa sono i social. Lui addirittura nel video pensava che la gente lo conosceva perché lui aveva fatto un po' il buon tempone per il paese e i ragazzetti che lo fermavano per strada lo prendevano in giro. Cioè facevano, fa, sei il settimo, l'ottavo re di Roma. E lui diceva, ma questi ne stanno a prendere in giro. Invece poi gli ho spiegato tutto quanto e una volta a settimana che lui ci vediamo e produciamo dei video con un mood che spesso gli do io in base a quello che c'è, la possibilità. Faccio partecipare anche altre persone, che ne so, viene un altro youtuber, viene una persona dello spettacolo, coinvolgo un ristoratore, coinvolgo quello del bar. Cerco di dargli anche una figura completamente diversa, poi mi danno una mano pure altre persone. Però è un lavoro difficile. In più lui guadagna, oltre che lui è proprietario della sua immagine adesso, perciò se lui domani vuole togliere quei video li può togliere, cosa che non può fare con i video altrui, e in più può contestarli adesso quei video, perché lui adesso è un'immagine che gira sulla rete, ma ci guadagna, e lui è titolare di una piccola pensione invalidità, perché realmente, cioè io sono garantista, ma lui realmente ha bisogno di questa pensione, anzi dovrebbe essere anche più alta perché lo conosco. E con questi soldi lui finalmente riesce a campare meglio. Ovviamente glieli centelliniamo, nel senso che se glieli dessimo tutti lui li spenderebbe in un giorno, perché è così lui. Ma poi lui appena c'ha 5 euro in mano li può pure regalare a uno che gli è capitato. C'è, cioè, in un video, se lo vedete, che mangiamo la pizza, passa uno dei ponti che se la passa male, che lui sembra la famosa scena Fabris, quella dei compagni di scuola. Oh, ma sei te, ammazza come ti sei invecchiato, gli fa lui, perché lui è innocente su ste cose. Ma sei, lui fa, ma di la verità, ma sei il fratello più grande? No, so io. Alla fine lui aveva 5 euro e lui gli fa, ma mo dai qualche spiccio. Lui prende questi soldi, si lava le tasche, poi mi guarda e mi fa, non c'ho i soldi manco per tornare a casa. Ah, fa, c'è problema. Però è proprio una brava persona. Poi anche lui ha i suoi difetti e su quello io ci ho tenuto veramente tanto a ridargli intanto una figura, cioè dire chi è realmente, credibilità, il fatto anche che la gente che lo incontrava per strada prima lo trattava fenomeno a baraccone, mo lo tratta correttamente. Poi noi abbiamo fatto pure dei piccoli moniti su, cioè dei piccoli avvisi verso la gente, tipo, oh regà, gli abbiamo dato a Maglietta e Mattia Faraoni. Siccome era capitato che qualcuno scherzando uno schiaffo, una botta, eccetera, mo il primo che fa una cazzata veniva a cercare noi. Poi ne posso radunare tanti io per venire a cercare. Cioè, la gente ha iniziato a orecchiare, poi ha detto, oh, metti da maglietto scritto Mattia Faraoni, non interrompi i coglioni nessuno. Perciò abbiamo creato veramente questa solidarietà nei suoi confronti. E poi ovvio io non so né un assistente sociale né so dea, però nel mio piccolo, nel mio tempo libero, quando posso l'aiuto. Questo è
bello.
E invece, collegato un po' a questo, allora in certi casi appunto hai usato il canale per dare la giusta visibilità delle persone che avevano avuto una visibilità distorta. Invece volevo chiederti, ne abbiamo parlato un po' prima di cominciare, come ti poni nei confronti del dare visibilità a personaggi, diciamo, negativi? Ne parlavamo prima perché è una cosa di cui avevamo parlato anche io e Stefano un po' di tempo fa. Io mi ricordo quando era, diciamo, esploso sui social il brasiliano, io avevo pensato, ma lo potrei invitare a Tintoria e vedere com'è. Però ci eravamo posti il problema di dire, però non so se ha senso dare un canale in più di comunicazione a un personaggio che non sapevamo all'epoca, insomma, se era positivo o negativo. E invece tu, la cosa bella di quartieri criminali è che appunto fai parlare delle persone, però quello che diciamo prima è che magari poi arriva uno che arriva nel tuo video, si presenta come, ah, io sono vittima di questo sistema, di questa zona, e si presenta che parla bene e sta bene, e poi invece magari è un pezzo di merda e si sta solo facendo bello col tuo video. E quindi ecco, volevo sapere come ti ponevi tu nei confronti del dare visibilità a persone che magari sono delle merde.
Sì, sì, no, è correttissimo. Allora, noi facciamo prima cosa una selezione. Sembra strano a dirsi, però facciamo comunque una sorta di preselezione. La prima selezione è affidabile, perciò la strada lo ha attestato e lo ha, tra virgolette, validato, no? Perché potresti essere pure un infame.
Sì.
La strada subito ti dice: ferma, non fa video a quelli che è un infame. Perché è un infame? Perché parla con le guardie, perché se la prende con gli anziani. C'è anche un codice etico tra i criminali.
Sì.
E il codice etico dice: non toccare i familiari degli altri. Poi ci sono i criminali che lo fanno, è normale, per quello sono infami. Oppure non toccare le persone deboli, non rubare a casa tua, non rubare. Cioè, ci sono tutte quelle cose che un po' ti mettono al riparo da alcuni fenomeni. Quando hai individuato se è una persona, un criminale affidabile, mettiamolo così, o non affidabile, poi ti fai la seconda domanda: è un criminale che ancora delinque o si è pentito? E se si è pentito, che cosa sta facendo per dimostrarlo? Perché ci sono criminali che si sono pentiti magari, ma magari hanno un'attività che è una copertura, però la stanno a fa bene, no? Che ne so, hanno un centro di raccolta di ragazzi sbandati, li aiutano per davvero, però lui continua a fare rapine, per dirti. Ci sta. Nel senso, noi non lo sappiamo, fino a che non lo beccheranno, non lo sa nemmeno a madre magari sta cosa qui. Perciò tu hai scremato un pochettino. Ci sono dei personaggi con i quali non potrei fare video oggi, nonostante sono criminali, nonostante dicono essere pentiti, perché lontano un chilometro si sono macchiati di reati che non possono essere perdonati e li hanno perpetrati. Se invece, banalmente, faccio un esempio stupido, no? Un criminale un giorno si è sbagliato, si è girato, da uno schiaffo, ha preso un signore anziano, l'ha fatto cadere per terra, ma poi ha detto: no, guarda, io non lo voglio prendere, è una cosa. Se questo invece ha menato a uno o due anziani, gli è andato a rubare a casa, sei una merda, non puoi stare nei nostri video. Perciò c'è una selezione a monte, e quelli che vengono, che si improvvisano, non lo sappiamo, noi cerchiamo pure di capire chi so, poi può capitare quel caso, ma poi indaghi dopo, prima di far uscire il video un pochettino indaghi, dice: cazzo, questo però ha fatto questo e quest'altro, no, lo seguo. Cioè, il bello del montarti i video da solo è questo è un cretino, lo seguo, per dire. Se invece, ripeto, io presento un criminale che parla anche della sua vita criminale e tanti dicono: vabbè, ma così i ragazzini lo mitizzano, manco per il cavolo, perché tutti questi ragazzi, non ce n'è uno che ci ha avuto una vita figa. Nessuno. Li vedi distrutti, rovinati, famiglie buttate, fisici buttati, gli mancano i denti, qualcuno dorme a casa di un altro. Cioè, qualcuno dice: ah, ma io ho fatto la bella vita. Sti cazzi, mo sei rovinato. Quanti anni ti sei fatto dentro al carcere? Cioè, voi immaginate, io ho fatto un video abbastanza così struggente che si chiama "Il bene più prezioso, il tempo". Cioè, noi l'unico capitale che ci abbiamo è il tempo, alla fine, se ci pensi, perché ci puoi avere tutti i soldi del mondo, no? Voi pensate a Warren Buffett c'ha talmente tanti soldi che se si mettesse a spenderli, o Bill Gates stesso, se si mettessero a spenderli adesso nella maniera più scellerata possibile, oh, senti, mi prendi uno yacht, un aereo e un'astronave, non riuscirebbero a spenderli. Senti, paga da bere a tutti, non riuscirebbero a spenderli. Perciò che cazzo ti servono tutti questi soldi se non riesci nemmeno a spenderli? Meglio crea qualcosa, meglio fare qualcosa che magari la gente t'apprezza e che possa aiutare le persone. Per quello io ho detto: guardate che il tempo non puoi tornare indietro. Questi sono vecchi, morono, sti soldi se li sbattono al cazzo, come si dice in gergo, no? Allora, io se mi dicessero: Ciccolo, quanto c'hai da parte? C'ho 200.000 euro. Senti, ma per tornare indietro 5 anni daresti via tutti? Sì. Se tu mi dici: guarda, torni indietro 5 anni, magari 10 preferirei, però do tutti i soldi, cioè rimango povero. Cazzo, ma c'ho 10 anni in più di vita. Li posso rifare sti soldi. Ma anche scopri che manco te servono più di tanto. Tanto se poi camminate, poi divertì, poi andare ancora in giro, puoi rivivere ancora 10 anni della tua gioventù. È una figata. Per quello è importante da sto punto di vista sempre vedere che cosa ha fatto nella vita quella persona, perché se ha bruciato il suo tempo per far coglione, è quella la lezione che te deve arrivare. Ah, oh, quello faceva il criminale, era temuto da tutti, mo è un poro vecchio che c'ha manca la pensione, oppure mo è un poro disgraziato che non lo assumono manca a lavare i piatti, non lo prendono manco a togliere, che ne so, le gomme attaccate al citofono. Capito qual è il problema? Allora non hai fatto nulla, è molto meglio che la vita te la sei gestita per come la volevi fare. Poi uno ti dice: io volevo far criminale, e se tornassi indietro rifarei il criminale. Bravo, però è una scelta tua di vita. Chi te vede da fuori, nella maggior parte dei casi, pensa che sei un coglione, perché diciamo, come questo ha fatto una vita in merda, vuole rifarla. Eh sì, tanto non sapevo fa altro. In realtà c'è una citazione invece sul pugilato. Il pugilato invece in alcuni casi è la migliore cosa che tante persone potevano fare nella loro vita. L'emblema di tutto questo è Mike Tyson. Cioè Mike Tyson, se non avesse fatto il pugile, ed è il pugile più conosciuto a livello mondiale tuttora, a livello di follower, a livello di visibilità, a livello di... ha ricombattuto, ha fatto un'esibizione, ha fatto più hype lui che tutti i campioni del mondo che c'erano in categoria. Mike Tyson non avrebbe fatto nient'altro, era un inutile. Perciò lui ha trovato nel pugilato la sua via ed è diventato un simbolo per generazioni e generazioni. Allora ci sono delle strade, per quello noi continuiamo a battere quello. Guarda, la criminalità, se vai a vedere, più o meno so, o morti, o hanno fatto comunque a galera o altro, o hanno vissuto con la paura che qualcuno gli entrasse dalla porta, perché quelle sono le paure poi alla fine. Poi tanti dicono: ah, ma ci sono quelli che invece lo fanno da una vita. Vabbè, li conoscete, io ne conosco, è una fantasia che va bene pure per i film. Per quello dai questo messaggio e dici: guardate che buttate la vita vostra. Se lo volete capire, bene. Oh, e poi se non volete capire, come dico sempre, voi schiaffate tra le chiappe.
Certo.
Allora, io direi di fare le due domande fisse. Faccio prima la mia. Allora, Tintoria, te lo dicevo, è il podcast della legalizzazione. Io qua sono un grande promotore della legalizzazione delle droghe leggere e volevo chiederti che ne pensi tu della legalizzazione delle droghe leggere, diciamo legalizzazione delle droghe. E poi l'altra domanda che faccio a tutti è se c'hai, ma credo la risposta è di averla, se hai un rapporto con la marijuana, eventualmente qual è questo rapporto con la marijuana.
Allora, faccio la premessa, io non ho rapporti, non fumo, non bevo, bevo una birra così come dissetante una volta ogni tanto a bassa gradazione alcolica, non fumo, non bevo, non dico parolacce, no scherzo, era vecchio detto, non ho a che fare con le droghe, nessun tipo di droga, mai assunte droghe, cioè non le ho non le ho neanche mai provate, perciò neanche saprei dirvi com'è la droga. Dici, vabbè, sai, non sei... però l'hai provate? No, manco mai provate. Ma neanche la marijuana. Però c'ho una mia posizione. Per la marijuana io sono convinto che è una follia che non sia legalizzata, ma da anni, capito? Grazie.
Ecco, i drogati.
No, ma la reputo una follia perché ho visto paesi dove è legalizzata che funzionano benissimo. Ho visto, vi raccontavo che abbiamo visto proprio il momento della legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti a Denver. Noi quel giorno per caso, io perché non fumavo nulla e praticamente ho visto tutti che andavano a Denver per andare a fumare. Cioè ho detto vabbè, far
su
ridere.
Un volo New York Denver New York a mezzanotte Denver. Tutti i fattoni americani
scalzi, cioè era quasi una scena surreale, no? Erano tutti mezzi hippie che andavano. Su quel volo non si trovava l'acqua, tra l'altro. Uno voleva bere l'acqua, non si trovava. Vuoi la Coca-Cola? No, mi fa schifo. Vuoi la Schweppes? No, mi fa schifo. Ci abbiamo dei succhi fantastici, poi i succhi americani, regà, c'è più zucchero che succo, cioè mettono prima lo zucchero, poi qualche goccia di succo concentrato. E ho visto ma funziona tutto benissimo. Poi Amsterdam, vabbè, con i coffee shop è una vita, ma in genere se pensiamo che l'alcol è legale e la gente si distrugge con l'alcol, il maggior numero di morti, se andate a vedere i barboni per strada, se fanno le canne o so ubriachi, cioè il tavernello con 80 centesimi sei un alcolizzato, capito? Le birre quelle a 0,50 che trovi ai discount, cioè liquori, cose, cioè di che stiamo a parlare? La marijuana dal punto di vista anche di cura eccetera il THC e il CBD lo vendono come olio a cifre folli. Te compri un olio CBD al 20%, 80 euro 10 millilitri. È una follia, ma dovrebbe costare un cazzo l'olio di canapa. Cioè, però il problema è che è risaputo che fa meno male del tabacco, è risaputo che fa meno male dell'alcol, però lo devi penalizzare, no? E invece no, è una cazzata, potresti controllarlo meglio. Io vi dico un'altra cosa, e questo l'ho detto pure in un mio video, io in realtà sono favorevole alla legalizzazione di tutte le droghe. Vi spiego il motivo, non perché me ne freghi niente, perché se tu oggi ti vuoi drogare, ti vuoi comprare cocaina, eroina, qualunque cazzata, ci metti un minuto esatto. Cioè tu mi dici, mi serve, vai a Trastevere, c'è. Vai la prima periferia utile, c'è. Poi se vuoi provare il prezzo migliore, rapporto migliore, qualità prezzo, certo vai in periferia perché lì si fanno concorrenza le piazze, a voglia lì a becca bene. Però il problema è un altro. Se tanto il ragazzino, piuttosto che l'adulto, riesce a comprarla e riesce a pagarla pure cifre assurde e magari è tagliata con la merda, come si dice in gergo, preferisco che tu te la vai a comprare. Io so chi sei. A quel punto ti dico pure fermate, perché se ti stai facendo e poi guidi te levo la patente. Io so che sei uno che ne assume, perciò se ti fermo già so tutto, non te devo manco fare un test. Allora diventa sicuramente un qualcosa di più sensato, ma la cosa più importante è che tu li stronchi le mafie, cioè stronchi ormai delle holding criminali, che tanto ormai, diciamoci la verità, la droga è sicuramente un grande introito, ma è gente che ormai ha comprato, stracomprato, riciclato, ha trovato mille altri business. Allora quello levatelo, fate prima. Cioè a quel punto è tutto legalizzato, sei maggiorenne, ti vuoi rovinare, ti rovini, poi potresti non rovinarti, potresti avere anche magari la capacità di non rovinarti, perché può capitare magari quello. Io ho fatto un racconto, Enrico si drogava intelligentemente, era uno spacciatore, c'era una sua morale, però sono casi rari in questo caso. Però il discorso alla fine è che comunque tieni sotto controllo tutto il fenomeno.
Grazie, bellissima. Bene. Risposta.
No, io adesso ero curioso, siamo in chiusura, ero curioso sul tuo lato invece più nerd, nel senso, cioè tu che guardi cartoni animati oppure giochi ai videogiochi, cioè
ne sono
che...
pure usciti un paio tu adesso, hai nominato un paio di cartoni animati nel corso del podcast.
Allora, il mio primo vizio in assoluto sono i videogiochi. Io gioco ai videogiochi dal 1978, videogioco reale, poi il flipper ancora prima. Cioè mio padre testimone, c'è un video tra l'altro di intervista con mio padre, ho intervistato mio padre, tra l'altro 100.000 persone se lo sono visto, mio padre, che io non voglio manco ascoltare, 100.000 persone se lo sono visto, mi hanno pure ringraziato, vabbè. E lui raccontava, io a 2 anni metteva tanti al flipper e giocavo a flipper, io ancora me lo ricordo, perché io ho una memoria da pazzo, chiamiamola così. Ma io nel 78 ho iniziato con i videogiochi e da quel momento, io adesso ve la dico, io ho Xbox Serie X, non ho preso ancora la PlayStation 5, PC da gaming, tutte le console portatili, e io puntualmente tutti i giorni gioco. Non c'è un giorno in cui non gioco, magari gioco 20 minuti, magari un'ora, magari 10 minuti, però gioco. E per me il videogioco è stata la prima nerdata che poi mi ha portato verso i computer, perché ai tempi, se tu volevi giocare a un videogioco, dovevi sapere usare il computer, perché volevi smanettare con le cassette, perché si mettevano i giochi su cassette, volevi copiare il floppy disk, volevi, si davano i comandi, funzionava tutto quanto. Se non sapevi usare il computer, a quel punto dici, ma come si fa un videogioco? Come posso copiarlo perché è protetto? Allora ti imparavi a fare anche queste cose qui. Cioè, c'era tutto un finale nei videogiochi. Videogiochi, io ho una cultura molto estesa, tranne che odio alcuni periodi storici delle console. Perciò se tu mi chiedi videogiochi del Nintendo 8-bit, il famoso NES, tanti li ignoro.
Perché?
Però,
perché sta
perché quello era il momento in cui usavo il Commodore 64 e l'Amiga e boicottavo le console. Cioè io potrei anche fare tutta la genesi dei videogiochi partendo dagli 8-bit fino agli attuali, dirti pure le saghe. Per esempio, ecco, mi chiedi Final Fantasy, a me Final Fantasy mi ha sempre fatto cagare.
Ah, vedi.
Lara Croft non mi è mai piaciuta. Voi direte, ah, io ecco, c'ho un difetto, non riesco a giocare ai videogiochi dove guido un avatar che non rispecchia me. Per esempio, se tu mi fai giocare l'ultimo Ratchet & Clank, che dà paura, su PlayStation 5 mi fa cagare, vedo sta volpetta che... Invece il mio titolo preferito oggi è Gears 5, perché mi medesimo nei COG grossi, incazzati, con sto mitragliatore e fanno saltare la testa alle locuste, capito? Forza Motorsport mi piace, Gran Turismo mi fa cagare. Voi dite, ma cazzo, Gran Turismo è troppo... Così, invece Forza vuoi attaccare le livree, vuoi spaccare la macchina, vuoi fare le modifiche, capito? Allora mi prende meglio.
Ma invece tipo giochi di botte proprio? Cioè picchiaduro tipo Street Fighter, questi qua?
Allora, giochi di botte, il primo in assoluto secondo me tra i più belli è stato Kung Fu Master.
Ammazza,
è molto vecchio, è stato uno dei primi giochi belli. Seguito dagli Art Kung Fu, perché quello era il periodo del Kung Fu, periodo legato poi ai film di Kung Fu eccetera. Street Fighter è venuto molto dopo, perché poi Street Fighter 1 è stato un flop. Flop, vabbè, stato così così. È stato Street Fighter 2 che ha cambiato le carte in tavola, inserendo un grafico della Madonna che si è messo lì, ha ridisegnato personaggi e gli ha dato pure carattere. E da lì, da Street Fighter 2, poi c'è stata la crescita. Lì parliamo di Capcom, che ha creato poi tutti i famosi beat'em up, i picchiaduro, che erano quei videogiochi dove un po' di grafica, un po' di botte. Ad esempio un titolo bellissimo che a me è Final Fight. Cioè Final Fight è uno di quei titoli bellissimi. Poi vi ripeto, oggi quelli che vanno per la maggiore sono Mortal Kombat, che veramente si è portato avanti per anni, Street Fighter stesso, perciò generazioni e generazioni, poi Tekken, Soul Calibur, poi ma il preferito in assoluto è Fight Night, che è una simulazione pugilato. Che stiamo fermi purtroppo alla Fight Night Champion, che si è fermata all'Xbox 360 e alla PlayStation 3. Tutti stiamo a fare petizioni a Electronic Arts perché rifaccia giochi pugilato. Electronic Arts con sta puttanata è l'UFC, c'è sta riempita MMA, non gliene frega niente a nessuno, perché la lotta a terra stanca. Infatti alla fine hanno dovuto abilitare una modalità solo in piedi, perché la lotta a terra è bella ma è noiosa, sia per chi la guarda sia per chi non la capisce.
Sì.
Ma senti, è tipo a Street Fighter 2 che personaggio usavi più spesso?
Allora, Street Fighter 2 dipende dall'edizione, perché nella prima edizione non c'era Sagat. Il personaggio migliore è uscito dopo, nella Champion Edition. C'era Sagat.
Quindi Sagat.
Poi ti do una chicca. No. Tu hai visto che c'è un personaggio che è praticamente uguale a Tyson nella versione Champion. Però c'ha un nome del cacchio.
Lo so. Balrog. Che era M. Bison in quella giapponese.
Bravo, c'è stata un'inversione.
Certamente.
Mike Bison c'era. Certo. Ho detto, vabbè, mi pare non invertito, mi pare a sputorata. Abbiamo messo Balrog di qua e Mike Bison là. Quella è proprio una chicca solo per gli amanti di,
sì.
di quindi, Street però, Fighter.
Però non ti piaceva Balrog, quindi?
No, Balrog era molto limitato. Mm. Il migliore era Sagat. Perché aveva... Poi, vabbè, era ispirata a Tong Po del film Kickboxer con Jean-Claude Van Damme. C'è una figura interessante. E poi c'era Vega, che era così così. Ovviamente i migliori rimanevano sempre Ryu e Ken, che erano quelli fondamentali. Chun-Li era l'unico avatar femminile che prendevo, perché c'aveva veramente mosse interessanti, i famosi calci ripetuti, stile Keshiro. No? Solo fatti con le gambe.
A me piaceva Blanca.
Blanca aveva un sacco di poteri. Io avrei detto più Dalsim.
Sì. Dalsim mi piace più come personaggio, cioè come design, più che come gioco, come personaggio, come storia, come questo specie di Gandhi che però mena.
Gandhi cioè, che mena, bravo.
Comunque è bella come cosa. E tra l'altro, cioè, non so se hai giocato a Street Fighter Cross Tekken, non so se l'hai mai visto. Che è un crossover tra Street Fighter e Tekken, e sono tipo tutti quanti tipo in team, no? Ci sono tipo Ryu e Ken che fanno il team, e il team dei Dalsim è Dalsim e Sagat, così si uniscono insieme questi due personaggi.
Si somiglia. In realtà c'era una cosa la cosa più bella di tutte, che un appassionato dovrebbe conoscere, il Mugen.
Certo.
Mugen è fondamentale.
Mugen è un,
vogliamo spiegare al pubblico a casa che cos'è questo?
È un come dire, è un modo per è un programma che tu scarichi, puoi crearti il tuo picchiaduro, cioè come vuoi tu. Puoi creare dei personaggi tuoi originali, però devi proprio disegnarli, cioè programmarli tu, oppure prendi
puoi proprio scaricarli da altri
giochi.
E
fai tipo i dream match, cioè casca sto coso. Cioè. E ci stanno, cioè, alcuni proprio fanno dei giochi completi con cioè, tipo tutti i Mortal Kombat uniti per dire in un solo gioco 100
personaggi. Poi la cosa più bella era le famose sfide, chissà che succede se Tyson fa Kokenshiro. Tu dici, certo, vabbè, come potremo mai saperlo? Lì lo facevi.
Lo fai,
prendi certo. Kenshiro, c'era Kenshiro, lo mettevi dentro, lo facevi fa con Tyson. Era fantastica sta cosa. Poi era un po' puttanaio, metti, fai, carica, le texture quelle lì erano tutte brutte, perché poi era roba fatta amatorialmente, però dei progetti così amatoriali, i famosi emulatori dal MAME in poi, cioè, sono stati fantastici.
Certo, beh, io sono molto contento di questo, parlerei per ore.
Lo so, lo so, io forse
vedo il pubblico, chiuderei su metà dormono chiuderei, e metà stanno infatti a preparare le bottiglie per tiracci.
Chiuderei forse su questa nota nerd bellissima.
Però non avrei mai detto Sagat, non avrei pensato.
Purtroppo devo fermare Stefano, però sennò continuiamo a parlare di Street Fighter fino a domani. Per favore fate un grandissimo applauso a Simone, perché... Forse
grazie. Best grazie guest, che mi sono portato.
Best guest ever.
Io
guarda,
me ne sarei andato.
No, bellissimo.
Stupendo. Grazie mille a voi, grazie mille a tutti.
Secondo me
facciamone
una seconda parte. Cioè, comunque sono un sacco di cose.
Sì, ci sarà una parte 2.
Volentieri, quando volete. Io a parte sono vicinissimo, perciò.
Perfetto.
Sono arrivato con 2 ore anticipo, che era talmente vicino.
E comunque. Bello. Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti, grazie a Zaleb, grazie a Gabriele, grazie a Dedo, grazie a Stefano,
grazie
e un altro applauso a Simone.
Grazie, troppo.
Seguitelo. Non ne ha bisogno,
non c'è bisogno di dirlo, però
seguitelo perché
best canale
YouTuber
in Italia. Ciao.
Ciao.
Ciao.